Radio TNA presenta Rotocalco, un programma di Giuseppe Gentili su fatti, pensieri e informazioni del nostro tempo. Rotocalco è una produzione Radio TNA Terni.
E con il Rotocalco Cinema di oggi, con questa musica con la quale abbiamo voluto introdurre il personaggio, parliamo insieme a Francesco Patrizzi di Sidney Pollack, scomparso nella primavera del 2008 e comunque grande regista che ci è piaciuto omaggiare proprio in questo nostro programma di oggi. Ciao Francesco!
Ciao! Sì, beh, Sidney Pollack è un grandissimo del cinema americano.
Forse non un autore di quelli più innovativi, ecco, ma un ottimo mestierante.
Un ottimo mestierante, sì, un autore tra virgolette, perché tra poi virgolette. Sai come, no? Avendo fatto dei film di genere e dei film spesso anche commerciali, perché non è che disdegnava il botteghino, è stato quindi emarginato dal gota dei grandi autori. Nonostante questo, ha dimostrato in diversi film di aver fatto delle scelte coraggiosissime, perché, tanto per dirne una, fece Non si uccidono così anche i cavalli, che era un film che addirittura volevano fare negli anni, fine anni 30, ma venne rifiutato tutte quante le case di produzione.
Me lo ricordo.
E Pollack invece riuscì, perché è un romanzo che è ambientato durante gli anni della Grande Depressione, che non so se vi lo ricordate, è quello della gara di ballo estenuante, infinita,
no,
e via dicendo.
Che con mette questo in palio per il vincitore una cifra considerevole.
Che poi è una fregatura.
Poi è una fregatura, ma il problema è rimanere in piedi, però.
Era rimanere in piedi.
Dura ore e ore, sì, giorni, sì, sì. Forse questa gara di ballo.
No, durava giorni e giorni, durava la cosa, avevano un infermiere, un medico che li seguiva. E la cosa interessante è che come lo chiamiamo, l'intrattenitore della serata, quello che poi istigava i ballerini a ballare, è una sorta di grande fratello, poi, se ci pensi, perché in realtà orchestrava anche delle finte storie d'amore, yeah. Orchestrava dei colpi di scena, cioè delle cose per far star attento il pubblico, dato che giorni e giorni e giorni erano questi ballerini che non dovevano mai mollare, diciamo così, il passo.
E c'era già in fondo o sbaglio?
C'era,
io non so perché ho abbino già in fondo a questo film, ma forse mi sbaglio.
Ma non mi sembra la fonda, no,
forse
non c'era già in
fondo.
No, la cosa interessante era che faceva questi appelli dicendo che la depressione ci fa un baffo e via dicendo, e quindi inneggiava a questa forzata rinascita economica e speranzosa degli americani. E in effetti il protagonista poi di questo Non si uccidono così anche i cavalli era un ragazzo sbandato che veniva da una storia molto particolare, dalla povertà, e quindi era, non so, ti ricordi il film che comincia con lui da bambino che vede che uccidono un cavallo perché si era zoppato.
Onestamente l'ho visto diversi anni fa, quindi l'inizio proprio non me lo ricordo. Ricordo questa, diciamo, scena della sala da ballo molto...
Poi l'ha avuto la scelta anche coraggiosa di fare un film, è del 69, quindi, no? fa il film in cui tutto verte sulla gara di ballo e inserisce dei flashback, quindi degli inserti che raccontano poi
la storia dei personaggi,
dei precedenti di alcuni personaggi. Però non toglie mai l'attenzione da questo. Effettivamente, per un'ora e mezza vediamo questi qui che ballano in maniera estenuante. Addirittura c'è una persona che è morta e continua a ballare perché sono comunque arrivata al traguardo finale.
Sì, l'altro che lo regge, sì.
Quindi una critica ferocissima, come spesso l'America fa di se stessa.
Ecco, mi chiedo una cosa, anzi ti chiedo una cosa. Perché hai cominciato proprio con questo film? Perché hai citato questo? Quello che ti è rimasto più impresso.
Perché è un film coraggioso, bene o male. Io non penso che sia neanche un grandissimo film, stilisticamente parlando. È che è un film un pochino invecchiato, diciamo, sotto molti punti di vista. Ma invecchiato perché siamo riusciti ad andare ben oltre alla vicenda di... ho citato i reality, perché se pensi che in Olanda c'è un reality con malati... hanno fatto il reality con dei malati terminali, quindi... in realtà chi vinceva riceveva le cure per sperare di rimanere in vita. Siamo andati ben oltre a non si uccidono così anche i cavalli.
Senza commento questa cosa che hai detto, senza commento.
Ci sono delle cose allucinanti, veramente. Allucinanti. Per cui fate un film del genere, fatto poi dopo che Pollack non voleva irrompere nel mondo del cinema facendo il distruttore, il contestatore. È un film del 69, dicevamo, quindi sull'onda anche hippie. Non è lui un regista hippie o comunque un regista anti-americano come erano altri che hanno invece esordito in quegli anni. Era un regista abbastanza, insomma, poi farà film come eravamo, farà Corvo Rosso non avrei il mio scalpo, Le Regioni del Condor, quindi tutti i film...
La mia Africa,
non sono di contestazione né dei generi né tantomeno della cultura americana.
Ecco, una cosa ti volevo chiedere, poi parliamo anche magari degli esordi di Pollack. Io ho avuto l'impressione, guardando quasi tutti, devo dire, i film di Pollack, che forse me ne mancheranno 3 o 4, che lui abbia sempre privilegiato delle storie da raccontare piuttosto che dare esempio di maestria come altri registi, magari dal punto di vista appunto tecnico più bravi di lui, anche più interessati all'argomento tecnica.
Infatti lui è un grande narratore. Basti pensare al primo film che ha fatto, che era un film, al secondo anzi, perché il primo si intitola La vita corre sul filo, ma lui stesso lo ignorava, perché veniva da una gavetta decennale nel mondo della televisione, dove si era fatto apprezzare anche come attore, soprattutto come attore, come regista, come sceneggiatore, quindi aveva fatto una lunga gavetta. Il primo film che fa, tutto sommato, è un thriller abbastanza dimenticabile. Il secondo film che fa nel 66, con quello che sarà poi il suo grande amico e icona del suo cinema, che è Robert Redford, si intitola Questa ragazza è di tutti. E è un atto unico di Tennessee Williams, quindi già una cosa abbastanza spinosa da trattare, perché Williams, noi conosciamo tanti film tratti da Williams, che sono da tram che si chiama Desiderio, Dolciara della giovinezza e via dicendo, sempre molto edulcorati, perché Williams spinge il tasto della sessualità e
molto,
del,
sì.
È scabroso, insomma, se lo si legge veramente, lo si vede messo in scena veramente com'è.
Sì.
In questo caso il titolo originale è Questa proprietà è confiscata, sarebbe il titolo originale, e è un abbastanza famoso a teatro, è un monologo che fa una ragazzina con un orsacchiotto strappato che tiene in mano e cammina con degli stracci, vestita di stracci insomma, da sola su dei binari, un binario morto, e lei canta una canzoncina e racconta la storia di sua sorella. Questo è il monologo che ha fatto Tennessee Williams, abbastanza corto. E da lì cosa ha fatto Pollack? Qui la scelta anche coraggiosa dei suoi esordi. Ha ricostruito la storia e ha fatto il film di quello che racconta questa ragazzina.
Anche aggiungendo molto rispetto a
ha dovuto aggiungere, ha dovuto dedurre. Ecco, la cosa interessante è dedurre. Un po' come fecero con quel famoso racconto breve di Hemingway, che raccontava di due killer che cercavano un tizio. E poi ci fecero quel film bellissimo, regia di Jesse Odmack, che si intitola Gangsters, che parte i primi 10 minuti del racconto di Hemingway e poi sviluppa tutto quello che sarebbe successo dopo, ma che Hemingway non racconta.
Che è implicito, diciamo così.
Che è implicito, cioè i semi che ha buttato Hemingway. In questo caso, nel caso di Tennessee Williams, quello che fa è abbastanza scabroso. In quegli anni, è il 66, il clima hippie qui c'entra, penso abbastanza. Arriva Robert Redford che deve confiscare una specie di hotel, che in realtà è un bordello, E che succede? Che si intromette all'inizio come un cliente qualsiasi, per vedere come vanno un po' le cose, per, non è si presenta, salve, sono il curatore fallimentare, vede, chiude tutto quanto, non fa così. Per cui quando entra in questo stabile viene ovviamente avvicinato dalla maîtresse e via dicendo, conosce la figlia, anzi le due figlie, di cui una è la bambina di cui dicevamo che apre e chiude il film, piccolina, e l'altra è... oddio, quell'attrice famosa che poi è morta giovane, che ha fatto anche Splendore sull'erba.
Poi se ci viene in mente lo diciamo.
Dai, dai, insomma, momento... bellissima, abbastanza matta. Insomma, è lei che...
Ce ne sono diverse di bellissime, abbastanza matte, non è facile.
E lei si innamora veramente di lui, perché lui non è come tutti gli altri clienti, aperta parentesi, infatti non è un cliente, chiusa parentesi. Quando scoprono chi è veramente lui, viene pestato a morte, via dicendo, e che viene considerato lo stato che arriva ad usurpare lo stabile, chiude quello che è il fulcro della cittadina, cioè il bordello, e via dicendo. Ma lui in realtà si è innamorato di questa ragazza che, insomma, sono scene in cui lei di notte corrono a fare il bagno nudi nel fiume, molto hippie, no?
Molto hippie, anche molto, per l'epoca, molto scabroso.
Sì, insomma, molto Isola di Wight, poco America, ambientato negli anni 30 anche questo.
Molto Woodstock, dai, insomma. Dai.
Poi, insomma, altre cose che fa lei e lui, insomma, nonostante tutto lui si innamora di lei, a un certo punto cosa fa? Decidono di fuggire, sposarsi e di farsi una vita lontano da quello che è il passato di lei, ma lei non ha rivelato che insomma in realtà è stata già sposata con insomma un cliente della mamma, perché era quello che dava i soldi al bordello, via dicendo. Per cui alla fine il passato la rincorrerà, la ritroverà e finirà tragicamente il film.
Insomma, un bel esordio per un
insomma,
regista,
è una
che
bella
all'epoca
storia,
aveva...
l'abbiamo raccontata tutta, ma è una bella storia,
poco più di 30 anni insomma,
era... importante. Tante, scabrosa come scabroso Williams, non edulcorata, quindi ha fatto un esordio Sidney Pollack abbastanza d'autore,
sotto
questo punto di vista, facendo un omaggio fra l'altro a quello che in quegli anni veniva odiatissimo da tutti, era Elia Kazan,
che
effettivamente è uno dei più grandi registi americani, non soltanto ha diretto e formato attori come Marlon Brando, perché è stato anche insegnante all'Actor Studios, ma ha fatto dei film meravigliosi che hanno fatto la storia del cinema.
Insomma, tipo proprio un tram chiamato Desiderio non è suo?
È di Elia Kazan, ha fatto Fronte del Porto, ha fatto dei film meravigliosi Elia Kazan, soltanto che è stato la spia, il delatore durante il maccartismo dei colleghi comunisti, e l'ha fatto in
o presunti tali.
Insomma, ha fatto finire la carriera a diversi colleghi, e questo non gliel'hanno mai perdonato a Kazan. Nonostante questo, sotto un punto di vista professionale, Sidney Pollack, giovane all'epoca, né filocomunista né anti, perché penso che non si sia mai interessato più di tanto di politica.
Anche se qualche fil politico c'è,
Sì, sì, l'ha fatto, però tutto sommato è
sempre nelle vesti
sempre a galla, quindi non si è sporcato le mani.
Sempre nelle vesti di narratore, poi.
Ha fatto questo omaggio a Elia Kazan, sin dall'inizio, insomma. Elia Kazan stava in piena carriera, ma faticava a fare film, perché fino agli anni 60 ormai si era, come dire, svenduto questa sua fama di delatore, per cui era stato emarginato da... I nuovi arrivati a Hollywood.
Oh, tu hai parlato di Robert Redford. Robert Redford anche poi nel corso della sua carriera è diventato a sua volta regista. Quindi possiamo dire che ha imparato un po' forse a fare film da Pollack. E Pollack ha fatto anche in molti casi l'attore invece.
Sì, sì, ma ha sempre fatto l'attore Pollack. Non ha mai mollato il
vecchio mestiere. È un caso abbastanza raro. Mi viene in mente Sean Penn, un altro che fa attore e regista insieme. Qualche altro ce n'è, sicuramente lo stesso Redford. Infatti, però non sono tantissimi quelli che fanno allo stesso modo, cioè con la stessa qualità, lo stesso impegno, gli attori e i registi. Woody Allen, sì.
Io non capisco perché tanti attori considerano l'attore un gradino sotto il regista e quindi, diciamo così, vedono la loro carriera che sfocia nella regia e lasciano da parte il mestiere dell'attore, che è una cosa tutto sommato... che non condivido, perché alla fine se sei un buon attore non è detto che sei anche un buon regista.
E viceversa.
Ma non è detto nemmeno che fare l'attore sia una cosa scadente rispetto a fare il regista e avere il controllo totale sul film. Un conto è se sei un attore con la maiuscola, vabbè, sei Fellini, fai il film tuo.
Però ho l'impressione, Francesco, che quasi tutti gli attori a un certo punto arrivati a un punto focale della loro carriera decidono di passare dietro la macchina da presa. Lo hanno fatto De Niro, lo ha fatto Al Pacino, lo ha fatto Costner, insomma Mel Gibson, lo hanno fatto in tanti questo salto, alcuni con risultati eccellenti, altri forse con risultati più discutibili.
Ma poi tanti registi, anche di quelli che hai citato, potrebbero benissimo fare gli attori dei loro film, decidere come vogliono il film e chiamare qualcuno a dirigerlo.
Certo.
che non succederebbe nulla, perché lo farebbe sicuramente secondo il mestiere indicato dall'attore, che dice metto i soldi, che è la cosa più importante, quindi lo fai come dico io, perché fanno
se
così.
No, ti caccio via.
Ma tanti film che vediamo con i grandi nomi, Sidney Pollack ad esempio, di cui stiamo parlando, metteva i soldi, non è una cosa secondaria. Lui è stato sempre produttore dei suoi film, e è la cosa che ha insegnato a Robert Redford, il quale a sua volta si autofinanzia, addirittura ha fondato un festival di cinema indipendente, no? Il Sundance, per cui è un tipo di fare cinema che prevede che comunque l'artista abbia il controllo della sua opera, non come facevano i francesi con la politica degli autori, la Nouvelle Vague, che è un altro discorso, semplicemente non farci mettere troppo il becco dallo star system che gira intorno.
E quindi quando vediamo un film di questi registi che si autoproducono, possiamo dire ci piace o non ci piace, ma quantomeno è il film che voleva il regista.
È il film che voleva il regista, forse perché sono registi che hanno cominciato alla fine degli anni 60 a fare film quando l'ottica del colossal era fallito, e quindi era morto tutto un modo di fare cinema hollywoodiano. Il cinema dei grandi divi in cartellone cominciava ad andare un po' in crisi, perché in quegli anni alcune facce erano un po' troppo imbolsite. Dieci anni dopo arrivano i nuovi, diciamo, campioni del botteghino, ma in quegli anni ancora non c'erano. Appunto, lui lo stava lanciando, Robert Redford.
Una fase un po' di passaggio, insomma.
Era molto di passaggio, stavano emergendo, ma di lì a qualche anno, Dustin Hoffman, De Niro e Al Pacino e via dicendo. Per cui, in quegli anni lì, fare un film a volte significava non sapere, cominci da una parte e non si sa dove finisci, perché ci potevano mettere becco tutti. E questo era una cosa molto pericolosa, per cui gente come Pollack si è trovata in questo frangente. Poi lui veniva da quel mestiere lì, dalla televisione, poi che ancora peggio, ha capito che bisognava chiudere il cerchio intorno al film, me lo faccio con i miei soldi e ci credo fino alla fine.
Certo, bisognava avere però le spalle ben coperte per produrre un film, che ci vogliono penso.
Sono stati tutti successi al botteghino, questo che abbiamo detto adesso a questa ragazza di tutti non molto non è stato un grande successo. Ma due anni dopo Non si uccidono così anche i cavalli, poi dopo fa Corvo rosso, una vera il mio scalpo, grandissimi successi al botteghino, I tre giorni del Condor, cioè da lì in poi si laurea come regista garante di successi al botteghino, per cui avrà anche una vita facile.
Tu hai citato anche prima Come eravamo, una caratteristica di Pollack che è anche il fatto di aver attraversato praticamente quasi tutti i generi. Ascoltiamo un attimo proprio un frammento da Come eravamo e poi parliamo anche di questo film in cui c'era anche la grande Barbara Streisand.
To remember
Film sentimentale, diciamo così, in cui c'era un bellissimo Robert Redford e forse una meno bella ma molto brava e affascinante Barbara Streisand,
che infatti non faceva la parte di una bella ma c'è la parte, ti ricordi, di una attivista politica, sì, che rompeva le scatole continuamente al suo fidanzato,
molto aggressiva, e lui invece era uno un po' più tranquillo.
Beh, lui era dell'upper class, lui apparteneva a un'altra estrazione sociale e era puntato verso una carriera, non so se faceva l'avvocato, non mi ricordo, comunque nei palazzi così. È bello perché loro che si conoscono da giovani, quindi lei c'ha tutto il fervore dell'universitaria che in quegli anni, un po' sempre li giriamo, comunque per i film di Pollack, in quegli anni fino agli anni 60, l'attivismo, sì, il pacifismo, quindi sì, diciamo sì, questo sì, versante molto...
Femminismo anche.
E il femminismo che in quegli anni, vedi però l'America, quelle cose ufficialmente le contestava, le cose... Poi nei film fa vedere effettivamente cose che tu pensa da noi non hanno mai fatte queste cose veramente poi al cinema, perché da noi vige la politica dei panni sporchi si lavano in casa e via dicendo. Mm-hmm. Invece gli americani, appunto, anche le cose più contestate, se pensi a quello che hanno fatto col Vietnam, i film che ci hanno fatto invece di vergognarsi, no? E via dicendo.
L'hanno trasformato in un business.
E la cosa interessante di come eravamo è di percorrere appunto un pezzo di storia dell'America, ma che finisce con una grande disillusione. Lei continua a fare volantinaggio, si vedono alla fine del film, si rincontrano. Lei non è evoluta, diciamo così, non ha fatto nessun passo in avanti, è rimasta a dare volantini, ci crede ancora. E infatti la cosa bella che gli dice lui alla fine del film, appunto, ma ci credi ancora, ma non sei cambiata, ecco. Cioè la vita cambia le persone. Lui si sente cambiato, non è più come da quando era ragazzo. Lei non si sente cambiata. Questa è una cosa molto, non so, molto affascinante, secondo me, su due persone che si erano conosciute e stavano in sintonia a 20 anni, ma a 30 anni no.
Bisogna vedere poi chi dei due, quello cambiato, quella non cambiata, abbia tratto, diciamo così, il risultato migliore da questa situazione.
Sì, cioè, poi Pollack si trova meglio. Non si sbilancia, perché alla fine lei è coerente, sta bene così com'è. Bello perché ancora si amerebbero, siamo questo condizionale, ma sanno di essere talmente incompatibili, lontani, due mondi che non dialogano, per cui
meglio lasciar perdere,
fanno un po' questa mossa, questo scacco da adulti, mm-hmm, per cui non si, anche si rincontrano per caso alla fine del film, ma decidono che è meglio che ognuno vada per la propria strada.
Una cosa curiosa di Pollack è anche il fatto, appunto, dicevo prima, di aver affidato comunque il ruolo di protagonista a una donna che non era la classica bellezza hollywoodiana, dell'attrice hollywoodiana, ma appunto era una grandissima cantante, una grande artista, ma insomma non esattamente una bellezza canonica, ecco, diciamo così.
No, poi
anche se il fascino ne aveva da vendere.
Anche in quegli anni si ritoccavano chirurgicamente i nasoni e cose del genere, però lei ha fatto della sua non bellezza e il suo punto di forza, è stato forse questo, no? Anche la mossa vincente del film, anche perché era un cinema, quello degli anni 70, che andava molto verso il realismo, per cui cominciavamo a vedere anche, sai, nei western c'erano gli attori sporchi e impolverati, nei film sentimentali no. E già Pollack vive quegli anni in cui invece negli anni 70 anche i cosiddetti attori sentimentali appaiono sudati, sporchi e puzzolenti,
con l'alone sotto le ascelle
e non proprio bellissimi. Poi se pensi che in quegli anni fece Dustin Hoffman il laureato, insomma non è proprio una bellezza,
vero,
dicendo, lo fece l'uomo da marciapiede con John Voy che si faceva il prostituto per le strade, vabbè quello era bello,
sì,
però accompagnato da questo mostriciattolo zoppo che era Hoffman, per sì, cui sì, sì, diciamo in quegli anni lì viene un po' contestato anche questo canone di bellezza stereotipata, maschile, soprattutto
del
femminile.
Realismo, no? Poi c'è questa ricerca del realismo. Tu hai citato il western per eccellenza di Pollack, che è proprio Corvo Rosso. Io ricordo di averlo visto almeno 6-7 volte, insomma, questo film, ma ricordo soprattutto di averlo visto per la prima volta al cinema e mi colpì tantissimo perché effettivamente era un western diverso da quelli che ero abituato a 10-12 anni a vedere in TV. Cioè non era un western alla John Wayne, per quanto no, li amassi molto i classici di John Ford, per esempio, ma era un western veramente nuovo, innovativo. Vidi Corvo Rosso prima ancora di vedere, per esempio, Soldato Blu o Un Uomo Chiamato Cavallo, anche se magari erano usciti prima, però io li vidi dopo. E Corvo Rosso mi colpì per questa sua grande aderenza anche al realismo, con Redford che fa questa parte di questo montanaro, no? Di questo trapper, che si ritrova sperduto in mezzo alle montagne selvagge, anche preso di mira dagli indiani che gli vogliono far la pelle. Insomma, quindi è un gran film, anche credo con difficoltà realizzative non da poco.
Sì, l'ha girato tutto quanto nello Utah, che è la zona più montagnosa dell'America centrale, e l'ha girato effettivamente in mezzo alla neve, tante cose, un film che con degli scenari poi veramente mozzafiato da vedere al cinema.
Assolutamente.
E la cosa interessante è che un film comunque emerge la figura di questo Redford che si fa gli affari suoi, questa è la cosa, perché come dice all'inizio del film... cos'è che non va ragazzo, gli chiede il primo, che quello che colleziona gli artigli di orso, no?
Sì.
Cos'è che non va, perché da cosa fuggi, che è la domanda, insomma, che si fa anche lo spettatore, no? E Redford gli risponde, no, la società non è come dovrebbe essere, quindi in realtà anche lui è un contestatore che se ne va per i fatti suoi, senza izzare lotte, così. È un po' il Redford che non dà i volantini come Barbara Streisand nell'altro film, ma se ne va per cavoli suoi.
Forse è lo stesso personaggio nel film successivo,
ambientato
anche se
in un'altra epoca,
è in un'altra epoca, sempre immaginiamo che sia.
E decide di fare questa scelta individualista, quindi sopravvivere lottando contro le forze della natura. All'inizio del film prova a accendere un fuoco sotto un albero con la neve, cade la neve e gli spegne il fuoco, quindi
ovviamente
deve per forza farsi le ossa e imparare, impara a squagliare, anzi dice di saper squagliare qualsiasi cosa, gli porta un orso vivo, il suo primo compagno di avventure. Ma la cosa interessante è che poi conosce varie tribù di indiani, ti ricordi, conosce i Piedi Neri, conosce gli altri...
I primi indiani realistici del cinema.
Ma addirittura c'è il primo campo indiano che si vede, dove c'è un crocifisso molto stilizzato, fatto un po' all'indiana, appunto, ma sì, molto... Non c'è il totem, ecco, c'è il crocifisso. E quando lui prenderà in sposa la figlia del capo indiano, il quale si voleva sdebitare con Redford perché aveva ucciso dei rivali, delle cose così, gli concede Swan, Cigno, la figlia, fanno un rito cattolico, cioè si sposano, segno della croce, tutto quanto. Non c'è il prete officiante, ma insomma poco ci manca.
C'è lo stregone,
è sempre una cosa mista, sì. Perché comunque realisticamente c'erano stati dei missionari, sì, che erano venuti, non a caso questi indiani parlano francese, quindi erano stati educati verso, evangelizzati come si dice. E la cosa interessante è vedere quanto diverse fossero fra loro le tribù, quindi non gli indiani visti come questo magma indistinto,
tutti uguali,
non è la penna che spunta da dietro la roccia che fa l'agguato, ma in realtà ognuno ha la sua cultura, ognuno ha il suo modo di vedere il mondo, e quindi
spesso
in realtà è molto sfaccettata.
Si odiavano fra di loro le varie tribù, qualcuno ha detto anche che se gli indiani fossero stati uniti invece che disgregati forse avrebbero resistito qualche anno in più all'invasione dei bianchi.
Ah, è vero, sì, erano molto disgregati, ma la cosa poi interessante è che dissero anni dopo, più che in quel periodo lì, era un film che trasmetteva un grande senso di tolleranza, perché tutto sommato Redford non è che si mette a giudicare il tipo di tribù con cui viene a contatto. L'atteggiamento che ha il personaggio di Redford, e poi si chiama Jeremiah Johnson, che è il vero titolo del film, Corvo Rosso, una vera mia scarpa, Jeremiah Johnson.
Comunque è un genio quello che ha inventato il titolo italiano.
Che è bellissimo.
È bellissimo.
E quindi lui non ha nulla contro quella tribù di indiani, ce l'ha contro quelli che casomai vogliono fargli la pelle, contro quelli che hanno rubato il cavallo, a quello strano personaggio che incontra che stava sepolto fino,
sì,
sepolto fino al collo, con sì, un grande senso dell'umorismo. Cosa sì, stai facendo? Sto facendo le sabbiature, sì, risponde.
Sembra uno dell'inferno di Dante, preso di...
Sì, sì, completamente calvo, dice così, sì, il mio scalpo non è appetibile, infatti non ce l'ha.
Che poi Corvo Rosso, non c'è nessun indiano nel film che si chiama Corvo Rosso, è un'invenzione.
C'è una penna rossa, come si chiama, quello
credo,
insegue, diciamo, anche sì, da lontano, che è il personaggio che incontra all'inizio del film, poi sì, alla fine sembra che devono fare un duello, in realtà
si salutano.
Si salutano perché c'è un rispetto reciproco, sì, fra nemici, che è sì, una cosa, ecco, appunto un film anche che di grande tolleranza, sì, perché sì, non solo sì, fra etnie diverse, lui conosce tante etnie diverse di indiani, ma anche col nemico c'è la tolleranza, cioè ti rispetto. In fondo anche gli indiani che vengono sconfitti e tutto il resto rispettano, che alla fine fa una strage Redford, che si arrabbia veramente, che gli uccidono la famiglia che si è appena formata e via dicendo. Rispettano il suo valore, il suo coraggio, che è una cosa, il rispetto dell'avversario, la vera una cosa poi...
Sì.
Per noi oggi assolutamente aliena da qualsiasi discorso.
Assolutamente. Ma... C'è una parte anche, secondo me, sacra nel film, quando a un certo punto c'è una violazione da parte di alcuni soldati di americani, insomma, dell'esercito, che entrano in un cimitero indiano, se ti ricordi.
Sì, sì,
e,
sì.
E proprio per questa violazione poi ci sarà una appunto sorta di vendetta degli indiani contro la famiglia di Redford che guidava questi soldati, quindi da qui poi nasce tutta la vendetta sua nei confronti degli indiani, quindi perché... anche in un certo senso il film dice i bianchi non capiscono le cose sacre degli indiani e le violano senza nessun tipo di rispetto, quindi qual è la vera cultura fra le due? Pone anche questa domanda importante.
Ti ricordi quando lui prende in sposa Cigno, la figlia del capo indiano, cerca di insegnarle la sua lingua, anzi le prende la testa per spiegarle sì, no? Quindi fa yeah e poi le muove la testa come se fosse un fantoccio a questa povera ragazza. Si vedono alcune scene di disgelo fra questa coppia forzata e si vede che insomma passa qualche mese e poi si vede invece Redford che parla indiano quindi ha imparato lui la lingua di lei. Questo è un tocco di finezza che ha messo Sidney Pollack, sì, sul fatto dell'apertura mentale di questo personaggio, il quale comunque, se ci fai caso nel film, ogni volta che si accompagna i suoi, diciamo, occasionali compagni di viaggio, non ne scaturiscono altro che guai, perché ogni volta che va con qualcuno si aggrega appunto o ai soldati o al compagno di ventura che deve recuperare i cavalli, dice andiamo a prendere i cavalli di notte, in realtà questo qua si mette, ammazza tutti gli indiani e gli hanno rubato i cavalli, cioè non fa altro che trascinarsi, ogni volta che torna in società così arrivano i guai, tanto che alla fine se ne torna solo, solitario, per cavoli suoi,
mezzo alle montagne,
e se ne andrà verso, come guarda poi un falco, dice guarda quel falco è arrivato laggiù in un secondo, io ci metterò un mese, però sa che comunque la strada che dovrà fare sarà quella del falco, più faticosa e più lunga, ma è solitaria,
il misantropo, fuga dalla società. Il misantropo Redford, insomma, il misantropo Jeremiah Jones. Allora, noi abbiamo citato in questa prima parte abbondante del programma alcuni soltanto film di Pollack, perché evidentemente sono quelli che sono rimasti più impressi, però c'è anche un film che si chiama Il Cavaliere Elettrico, ancora con Redford, che quantomeno merita di essere citato. Poi ne ascoltiamo un frammento.
Che è un'ennesima storia di un personaggio in fuga, perché è un cavaliere che si esibisce in un rodeo.
Cowboy, quindi, praticamente.
È un cowboy, ma di quelli...
moderni.
Da baraccone, tutto sì, vestito con le lucette. Se l'hai visto mai, sì, il film, sì, che sì, insomma, abbastanza da baraccone. Che
un po'
decide
pacchiano,
un certo punto,
ecco,
di,
sì.
Molto pacchiano, come sono pacchiani gli americani, pur facendo finta di no, ma sono molto... Mi ha ricordato un pochino quel film Fermata d'autobus con Marilyn Monroe, no? Che si ambienta sempre in un rodeo con questi vaccari che... che in quel film lì c'era il vaccaro dell'occasione che pensava che Marilyn fosse appunto una giumenta da mettersi sulla schiena e me la porta a casa. Lei poi
non era esattamente
gli spiegherà, così, diciamo,
la differenza
tra l'animale e la donna. Sì. E quindi lui capirà che tutto il mondo non è fatto di vacche e cavalli. È un po' il Cavaliere Elettrico ambientato in
questo clima
con Redford, e fa questo personaggio che a un certo punto decide di darsi alla fuga, di mollare tutto quanto. Quindi torna un po' il tema anche di Corvo Rosso, dell'odio verso
la civiltà
così veloce, diciamo, in un certo senso
frenetica,
così,
sì, sì,
frenetica, e che fa tabula rasa di antichi valori.
Quindi però possiamo dire che Cavaliere Elettrico è il protagonista di Corvo Rosso in epoca successiva, più moderna.
Sì, finito il West, diciamo,
finito
così.
il West. Sentiamone un frammento e poi torniamo ancora a parlare di Pollack.
We'll be right back.
Questo era un pezzetto della colonna sonora del Cavaliere Elettrico. Stiamo parlando di Sidney Pollack, regista americano scomparso nella primavera del 2008. Abbiamo citato, Francesco, solo alcuni dei suoi film, ma non possiamo non citare Tutsi, un altro piccolo capolavoro.
Grande film
con... ancora con Dustin Hoffman nelle vesti e nei panni di una avvenente, tutto sommato, signora.
Di una signora, perché sì.
Avvenente un po' troppo, ma insomma.
Però stava bene, guarda. Stava bene, tutto sommato, Hoffman, secondo me, da donna è pure più accettabile che da uomo.
E con questa possiamo chiudere.
Tanto non ci sentirà mai, Hoffman.
Era una cosa carina perché lì il protagonista, no, doveva trovare lavoro e siccome da maschio non riusciva a trovarlo, decide di...
lui faceva parte di una sitcom.
Di mascherarsi.
E dato che il suo personaggio maschile
era stato tagliato praticamente.
Tagliato, si entrava più in lavoro, decide di mascherarsi da donna. Ma non è un film macchietta,
no.
Cioè non prende in giro il travestitismo, cose del genere, che Pollack fa un film serio, fa un film in cui crede veramente, li denuncia verso quello che è il mondo che lui conosce benissimo e che viene dalla televisione, Sidney Pollack, che è appunto questa strada spianata per certi personaggi femminili. Non fa ovviamente la classica, sai com'è, dice, arriva la bonazza di turno e c'ha tutto spianato,
ovviamente,
no? Insomma, è spinta dal Presidente del Consiglio che gli dice fate una fiction, perché è molto talentuosa,
molto talentuosa,
lo so, perché è stata con me il weekend alla villa e via dicendo.
E vi posso assicurare che...
E posso assicurare che sta benissimo sulle ginocchia. No, non è così, perché il personaggio di Dustin Hoffman in realtà è una vecchia babbiona, perché insomma si presenta con il parruccone, il trucco,
gli
occhialoni pesantissimi, è la classica donna un po' azzimata, un po' così...
La carampana, come si dice.
La carampana, che poi abbiamo visto in sitcom successive, sì, e lunghissime come Beautiful, la Sally Spectra di Beautiful, un pochino mi ha ricordato.
Mi somiglia un po', sì.
Che è in realtà uno dei personaggi più affascinanti e più, più longevi. Tra l'altro è pure scomparsa l'attrice che faceva
questa parte.
Questa parte in Beautiful. Ma poi si è visto che erano dei personaggi che quasi oscurava i belli del film,
sì,
della sitcom. Per cui ecco, Pollack ha avuto anche questa bella intuizione di far vedere come una donna non bella, non giovane, non sexy, in realtà catalizza l'attenzione di questa sitcom fatta di mille personaggi.
Di più poi perché non è una donna.
Di più perché poi non è una donna, quindi prende in giro doppiamente quello che è un mondo di per sé fasullo e mascherato. Quindi fa una sorta di scatola cinese per spiegare questa contraddizione.
Certo. Io credo che anche Robin Williams nel Mrs. Doubtfire di qualche anno dopo si sia un po' ispirato in qualche modo al travestitismo di Hoffman.
Il film in realtà sì, è un po' ricalca un po' questa cosa. Beh, nel caso di Robin Williams doveva fare per stare vicino ai figli.
Il mammo praticamente.
Fa il mammo per stare vicino ai figli, si traveste così. Mi sono sempre chiesto come fanno i figli a non riconoscere il papà mascherato.
Sì, infatti.
Accettiamo la finzione di Mrs. Doubtfire.
Mancano pochi minuti, Francesco, e
non
credo
abbiamo
che
citato.
Non abbiamo citato un polpettone micidiale. Scusami il giudizio, che
la mia
Africa.
Africa con sempre Robert Redford, che è l'attore che torna in quasi tutti i film,
sì,
e la bravissima Mary Slip, che io detesto, che è l'attrice brava per antonomasia.
C'è un ossimoro in quello che hai detto, la bravissima che io detesto non è male.
Sì, beh, quando vedi un film e invece di dire che bel personaggio dici quanto è brava l'attrice...
Brutto segno.
Brutto segno. Mary Slip purtroppo ha fatto tanti film in cui non riesce a contenere bene i suoi personaggi, secondo me. Poi, ovviamente...
Vabbè, magari le dedicheremo una puntata e la massacreremo per bene.
Per carità, insomma. Questo qui è la storia autobiografica di Karen Blixen, la scrittrice che ha seguito il marito in Kenya, quindi in Africa e via dicendo.
Paesaggi splendidi.
E l'ha mescolato anche un altro romanzo che adesso non mi viene in mente, meno famoso comunque, non della Blixen, ma un altro romanzo ambientato sempre in Kenya. Ha fatto un po' questo mix.
Si sarà capito che non siamo proprio dei fan del film.
Non lo so. Ha fatto un film comunque da cartolina per gli europei, cioè cos'è l'Africa? L'Africa è bei tramonti, zanzare, sole.
Le gazzelle.
Gazzelle, ci stravacchiamo. Infatti è un film di quelli da dosaggio, come si dice, me lo vedo un po' per sera perché...
No, ma poi dura 3 ore.
Sì, è leggermente
folle.
Noiosetto.
Ma appena appena.
Un po' oleografico così.
Io non voglio...
Ma erano gli ultimi, ecco. Questo già parliamo comunque, stiamo dell'85, sì, un grandissimo successo. 5 anni dopo farà Havana, un film di spionaggio con Robert Redford, sempre, no? Forse è l'ultimo che ha fatto con Redford.
Sì, perché dopo Redford ha cominciato a fare i film da solo, praticamente.
Poi ha fatto Il Socio e ha fatto Sabrina, il remake
con Harrison Ford.
Infelice con Harrison Ford, sì, Julia Ormond al posto della, insomma, della bellissima Hepburn.
E ci vuole coraggio, eh?
Interpreter del 2005 e poi
Sean
dopo...
Penn, e poi purtroppo è passata a miglior vita.
E...
abbiamo liquidato gli ultimi film citandoli soltanto, ci sarà un motivo.
ma i film che ha fatto prima comunque valgono il nome Pollack nel firmamento
nome.
Delle grandi stelle.
Sono d'accordo.
Oltretutto non abbiamo detto una cosa da un grande amico,
diciamolo,
di Stanley Kubrick.
Sì,
questo bisogna dirlo. Prima cosa, aperta parentesi brevissima, Stanley Kubrick non è quell'orso antipatico, odioso e misantropo che hanno descritto i giornalisti.
Esatto.
È un personaggio che a un certo punto, quando ha visto che la stampa lo tendeva al massacro quando lui doveva fare film, decise di non fare più conferenze stampa, di non incontrare più i giornalisti, i quali sono vendicati creando la leggenda che lui fosse un misantropo,
un
orso cattivissimo, pazzo e via dicendo.
Non ho capito.
E la vedova di Kubrick, dopo che è morto Kubrick, ha pubblicato un montaggio di scene familiari di lui sul set, lui che parla,
che smentisce tutto,
che è tutta una leggenda di quel mondo in realtà odioso della stampa che lo aveva aggredito e lui aveva agito così facendo.
Io se ricordo bene, però nell'ultimo film Eyes Wide Shut proprio
c'è Pollack che fa l'attore.
C'è Pollack che fa l'attore, ma anche Tom Cruise e la Kidman dissero che sul set Kubrick era abbastanza dispotico, chissà.
Dispotico con gli attori, ma non che fosse una persona così. Pollack poi fu chiamato all'ultimo momento perché l'attore precedente aveva dato forfè e perché il suo amico Kubrick stava male, era malato, faceva il film molto a fatica.
A rilento, sì.
Per cui si dice pure che Pollack sia intervenuto, ha dato una mano anche da un punto di vista della regia in alcune scene. Ha fatto proprio un'opera di supporto verso l'amico.
Beh, non è il film più bello di Kubrick, onestamente.
No, è un film molto faticato nella sua gestazione,
sì,
e
sì.
Si vede. Per tanti versi.
Senti, io vorrei citare, perché abbiamo davvero pochissimi minuti, che che Pollack si può vedere anche in diversi film come attore, l'abbiamo detto. L'ultima sua apparizione credo che sia in Michael Clayton con proprio George Clooney, film anche quello secondo me molto bello, un film ambientato nel mondo dell'avvocatura, quindi degli squali da tribunale, e poi è stato anche attore per Woody Allen.
Ah sì,
in Mariti e Mogli,
ti
ricordi?
Beh, è stato fenomenale.
È stato fenomenale.
Ma è un grande attore, Sidney Pollack,
sì,
diciamolo.
Sì, sì, sì.
È godibilissimo.
Faccia molto simpatica anche.
Anche come attore. Sì, io c'avevo questa faccia da americano della classe alta.
Sì, sì, sì.
Signore distinto, ma in realtà in quel film di Woody Allen, Mariti e Mogli, ce lo vedevo benissimo.
Sì, sì. Ci dispiace che non ci sia più Sidney Pollack. Ci dispiace davvero. È morto anche, tutto sommato, abbastanza giovane. Aveva poco più di 70 anni e quindi chissà, avrebbe potuto fare ancora bei film. Abbiamo 30 secondi per il podio e poi chiudiamo con un frammento della mia Africa. Vai, Francesco.
Io entrerei con Corvo Rosso, seguito da Come eravamo, e ci metterei Tuzzi. Questo proprio me l'hai strappato, questo podio, molto a fatica.
Però sono d'accordo, perché sono effettivamente tre film che io, volendo riscoprire Pollack, rivedrei per primi. E poi a seguire tutti gli altri, compreso in fondo anche magari a piccole dosi la mia Africa, di cui sentiamo proprio in conclusione un pezzettino della colonna sonora. Grazie a Francesco Patrizzi, viva Sidney Pollack, speriamo che da lassù ci guardi con benevolenza e l'appuntamento con Francesco alla prossima settimana.